I versetti sono dal versetto 2 al versetto 10. Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti e bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il figlio mio prediletto. Ascoltatelo». E subito, guardandosi intorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Allora, noi dobbiamo innanzitutto recuperare il percorso che stiamo facendo, perché siamo tra coloro che vogliono conoscere Gesù e che sono rimasti colpiti dalla sua persona e hanno deciso di seguirlo, e quindi con lui stanno camminando. Ieri ci dicevamo che forse è l'apostolo dentro il quale ci rispecchiamo di più, cioè la persona che più di tutte ci interpella per la sua conoscenza di Gesù, per il suo cammino, è la persona di Pietro. Allora Pietro, in una sua lettera, l'apostolo Pietro, ha lasciato un ricordo di questo momento della trasfigurazione. Perché, lo leggo io a nome di tutti, nella sua seconda lettera, sono testi che molto poco vengono letti, nella sua seconda lettera, ai versetti, al capitolo 1, ai versetti dal 17 in avanti, Pietro racconta questo episodio. Dice: «Noi vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio quando, dalla maestosa gloria, gli fu rivolta questa voce: "Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto". Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E così abbiamo conferma della parola dei profeti, alla quale anche voi fate bene a volgere attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori». Io penso che sia un'interpretazione della trasfigurazione bellissima. È quella che più di tutte mi piace, queste parole dell'apostolo Pietro, che era testimone oculare e che dice: «Noi lì abbiamo visto la grandezza di Dio e abbiamo avuto una conferma che ascoltare la parola del Signore è come far riferimento a una lampada che brilla in un luogo oscuro finché non spunti il giorno e la stella del mattino brilli nei nostri cuori». Quindi il momento della trasfigurazione è un momento in cui coloro che seguono Gesù vengono confermati sulla bontà della loro scelta. Vengono confermati soltanto quelli che seguono Gesù oppure Gesù stesso? È il Signore stesso che viene confermato da Dio nella sua identità. Quello che a Gesù accade su questo monte è che Dio stesso gli fa comprendere più in profondità la verità della sua persona e la sua missione. Tant'è che al termine della trasfigurazione Gesù si dirige con grande forza verso Gerusalemme, cioè verso il compimento della sua missione. Allora, noi dobbiamo dire che la trasfigurazione per Gesù è stato probabilmente il momento più alto di preghiera. Ieri dicevamo che la preghiera per Gesù era un momento in cui lui non fa le devozioni, ma prende coscienza di chi veramente è e del senso della sua vita. Questa cosa, questa dinamica della preghiera, avviene in modo assolutamente unico nel momento della trasfigurazione. E come avviene? Avviene con Gesù che si confronta con Mosè e con Elia. Mosè e Elia rappresentano il Pentateuco e i profeti. Quindi come fa Gesù a confermarsi nelle sue scelte? Si confronta con la Scrittura. E non solo. Da un monte alto come questo si possono contemplare, ed è opportuno che lo facciate anche voi, tutte le piane intorno e i monti intorno, che sono luoghi in cui è avvenuto sempre qualche episodio biblico della storia della salvezza. Vicino e adiacente alla chiesa c'è uno spiazzo, un terrazzo, da cui si possono contemplare sotto di noi, ad esempio, la piana di Megiddo, che è quella piana in cui l'esercito di Israele, guidato dal re Giusto, si scontrò contro gli egiziani. Oppure di fronte a noi ci sono i monti di Gelboe, che sono monti dove avvennero gli episodi della vita di Davide o anche la vittoria del giudice Gedeone. Oppure c'è la zona di Sunem dove operò il profeta Eliseo. Cioè, da là in alto Gesù poteva contemplare la terra e la terra gli faceva ricordare tutti gli interventi di Dio nella storia. Tutto questo era accompagnato dal parlare con Mosè e con Elia, quindi dal leggere le scritture e i profeti. Attraverso questo modo di pregare, Gesù è stato confermato nella sua missione. Cioè attraverso la memoria degli interventi di Dio nella storia. Perché la preghiera è anche questo: far memoria di come Dio è intervenuto nella nostra storia, sapendo che se è intervenuto per farci del bene, ancora interverrà. Questo è il senso della conferma. Quasi tutta la fede è fatta di memoriale, cioè di ricordare qualcosa che Dio ha operato in noi. E ricordandolo, trovare la forza per andare avanti, per affrontare il futuro. A Gesù quel giorno avviene esattamente questo. Non avviene solo a livello psicologico, avviene anche a livello fisico, tant'è che il suo corpo è trasformato. Ma la sua relazione con il Padre era una relazione particolare, unica. Quindi è legittimo pensare che anche la sua realtà fisica fosse totalmente trasformata. La nostra non è una relazione così particolare, così unica, quindi noi magari non ne veniamo trasformati fisicamente dalla preghiera quando la preghiera è vera, ma interiormente anche noi ne veniamo trasfigurati. Se la preghiera si riduce alla ripetizione di formule, alle devozioni che vogliamo fare, è abbastanza naturale che non ci trasformerà. Mi sembra normale. Ma mi sembra anche strano, personalmente, pensare a come un adulto cristiano non abbia mai avuto la possibilità di pregare seriamente. Cioè di fermarsi in silenzio e di avvertire che quel silenzio vissuto alla presenza di Dio lo trasformava. Se uno arriva a 50, 60 anni e questo tipo di esperienze non le ha mai vissute, allora è opportuno che ringrazi il Padre Eterno quando gliene concede una come oggi. E si impegni a cercarle, a trovarle, esperienze così. Perché dopo aver sentito queste cose non continui a vivere la preghiera come la recita delle formule. Allora, a Gesù accadde tutto questo, che capite è complesso, semplice nella sua descrizione, riempito di luce, complesso nel dire quanto avvenne. Siccome questa cosa accadde a Gesù e gli apostoli videro questa trasformazione, anche loro furono confermati. Cioè, anche loro ricevettero il segnale chiaro che la scelta che stavano facendo, seguendo Gesù, andava bene, era giusta. Noi si vive in un mondo che continuamente mette in crisi questa cosa, se soltanto uno pensa. Il mondo va in tutt'altra parte rispetto a dove va il Signore, molto spesso. La vita che ci circonda, la società che ci circonda, non ci dà conferme della nostra fede e della nostra scelta cristiana. Abbiamo bisogno di trovarle stando in compagnia di Gesù. Stando in compagnia di Gesù, frequentando Gesù e la sua parola, solo così noi potremo sentirci confermati. Altrimenti uno si sente continuamente mandato in crisi e siccome questa crisi non la può reggere, alla fine senza accorgersene pensa come pensa il mondo. Con l'unica differenza che la domenica passa tre quarti d'ora in chiesa. Però passare tre quarti d'ora in chiesa e non conoscere il Signore, non conoscerlo nei termini che adesso vi dirò, cioè pensare come pensa il mondo che non c'entra niente con Dio, non so se è un gioco che valga la candela, no? Ora, quel giorno gli apostoli furono confermati. Io capisco bene perché Pietro ha chiesto di rimanere, sapete? Lo capisco proprio bene. Perché il mondo è pesante, non so voi che esperienza avete. Ma non la vita quotidiana, il ragionare della gente lontano dal Vangelo è una palla proprio. Anzitutto di una noia bestiale, perché sono sempre le stesse cose. E poi è difficilissimo da sostenere. Certe volte è estremamente arido stare nella logica del mondo fatta di successo, volontà di imporsi, interessi personali da tutelare. E quelle volte che tu entri invece nella logica di Dio e ti senti di fronte a Dio confermato, ti senti in pace, tu vorresti che durasse per sempre quel momento lì. Vorresti che quello stato d'animo continuasse, che è quello che dice Pietro. È bello perché lui sentiva che adesso sarebbero tornati giù a valle rispetto al Tabor, dove Gesù dice torniamo perché quella è la nostra missione. Quindi io non dico Pietro ha ragione, Pietro lo capisco, sentiva che tornavano giù e che lì ricominciavano le incomprensioni della gente nei confronti di Gesù, le chiacchiere nei confronti loro perché seguivano Gesù, la difficoltà a capirlo Gesù perché voleva delle cose diverse da loro. Ricominciava tutto. Però io mi dico, guardate, che se a distanza di anni, perché la seconda lettera di Pietro è scritta nell'anzianità di Pietro, prima del suo martirio, Pietro si ricorda in questo modo della trasfigurazione, abbiamo letto all'inizio, no? Dice, noi siamo stati testimoni oculari e abbiamo avuto conferma. E quella cosa lì è stata per noi come una lampada che brilla in un luogo oscuro, cioè la vita normalmente intesa. E continua a brillare finché la stella del mattino non brilli nei nostri cuori, ma bellissimo, cioè. È come se Pietro dice, guarda che l'ho sperimentato anch'io, te che leggi, che tante volte attraversare la vita è come attraversare una selva oscura, appunto. Ma questa stella del mattino brillerà alla fine nei nostri cuori. Adesso tieni accesa questa lampada, per lui era la memoria di questo momento, no? Noi abbiamo bisogno continuamente di momenti che ci confermino, che ci trasfigurino. E chi non ne ha bisogno? Oggi qui ci viene detto che questa trasfigurazione è data dal conoscere Gesù, dallo stare con Lui. Quando mi sono venute in mente queste cose sul conoscere Gesù, i giorni prima di partire, allora sono andato velocemente a fare delle fotocopie di un commento di una parte degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Sono tornato dopo un percorso fatto con i giovani in Spagna, dove abbiamo percorso l'itinerario di Ignazio di Loyola. E Sant'Ignazio negli esercizi ha proprio un capitoletto che dedica alla conoscenza interna del Signore Gesù. Cioè lui dice lo scopo di un lavoro spirituale è quello di conoscere Gesù nel suo cuore, che è quello che hanno avuto quel giorno questi discepoli. Hanno avuto una conoscenza interna del Signore, lì sono stati confermati anche loro. Allora ho fatto velocemente queste fotocopie, adesso ve le distribuisco, ne leggiamo qualche parte prima di concludere. E il testo rimane a voi e magari dopo lo potete leggere senza aver paura di alcuni passaggi complessi che in realtà aiutano soltanto ad aprire di più la mente. Noi partiamo dall'ultimo capoverso dove c'è conoscere intimamente il Signore. Quindi pagina 145. Conoscere intimamente il Signore, come dice Sant'Ignazio, mi pare sia conoscere il Signore di oggi. Non si tratta di rappresentarci il Signore di ieri facendo escursioni nella sua vita interiore del passato. Il Signore di oggi, il Signore risorto, è lo stesso Gesù che è vissuto sulla terra, su questa terra di Israele. L'identità tra il Gesù della storia e il Cristo della fede sta alla base dell'annuncio della resurrezione. Questo Gesù che voi avete crocifisso, il Padre lo ha resuscitato, lo ha innalzato, lo ha fatto Signore e Messia. La storia evangelica dunque ci permette di raggiungere il Cristo di oggi, non nelle sue azioni e nelle sue parole di ieri che appartengono alla storia. Il Cristo di oggi non cammina più soltanto lungo le rive del lago di Galilea, ma è il Signore del cielo e della terra. L'elemento permanente dell'umanità di Cristo oggi non sono tanto le sue parole e le sue opere di un tempo, ma il suo cuore. Cuore, nel senso della Bibbia, non è solo la sede dei sentimenti, ma specialmente il luogo della libertà con la quale un uomo dispone della propria vita. Nel nostro linguaggio dovremmo parlare dell'io di Cristo, della sua coscienza. Il nostro progetto di formazione, quindi anche il nostro pellegrinaggio, ha avuto come proposito incontrare il risorto camminando dietro la parola del Signore, sulla sua terra e in mezzo al suo popolo. Saltiamo il capoverso. Il cuore di Gesù è il luogo della condizione filiale, vedete che recuperiamo l'idea del battesimo di questa mattina, del Figlio di Dio. Gesù rivela se stesso soprattutto nell'uso che egli fa della sua libertà. Sappiamo bene quanto Sant'Ignazio tenga la nostra libertà. L'unica cosa che abbiamo di nostro è la libertà, una libertà condizionata, limitata, che ci permette di fare, sì e no, una decina di scelte libere nella nostra vita. Ma è questa libertà che Dio ci dona, e questa è la libertà che dobbiamo restituirgli. Certo, siamo condizionati, ci si presentano tante limitazioni, ma proprio da questi condizionamenti ci è permesso di navigare verso il porto finale, dirigendoci secondo una rotta o secondo un'altra. Tale è l'uso che dobbiamo fare della nostra piccola libertà. Conoscenza intima del Signore, allora, è cercare di conoscere il modo con cui si muove la libertà di Gesù. Ci vengono offerti dei Vangeli, fatti e parole che ormai appartengono a una storia passata. Attraverso questi fatti e queste parole, però, che pure hanno il loro interesse esemplare, ma che ormai non possono più riprodursi a 2000 anni di distanza, noi possiamo raggiungere la sua coscienza, la sua libertà, il suo io, perché questo è lo stesso di oggi, questo è risorto in gloria, e dunque siamo di fronte al medesimo Signore. In questa libertà ci si rivela l'animo filiale di Gesù, che è poi ciò che mediante la grazia dello Spirito Santo dobbiamo imitare e a cui dobbiamo conformarci. L'imitazione della coscienza di Gesù non è qualche cosa che possa farsi noi dal di fuori. Gesù ci dona il suo Spirito, e quello stesso Spirito che ha mosso Lui in quel certo modo adesso muove noi. C'è un ampio grado di identità da realizzare se vogliamo essere veramente dei discepoli. Allora, noi effettivamente dobbiamo dire questo, che quel giorno per i discepoli si realizzò la conoscenza intima di Gesù, cioè la conoscenza del suo cuore. È per questo che possiamo averla anche noi. Quindi non si tratta, e questo per me è importante, di imitare i gesti, ma di capire che cosa Gesù ci aveva dentro. Perché quando uno capisce che cosa Gesù ci aveva dentro e come ha scelto, allora ne viene aiutato a scegliere anche lui, capite? Decidere di andare verso Gerusalemme, che è l'esito della trasfigurazione, è la libertà di Gesù che sceglie di andare incontro alla sua missione, sapendo, ha già dato gli annunzi della passione, che quella missione lo porterà alla croce. Ma se quello gli permette di rimanere in comunione con Dio, quella cosa Gesù sceglie. Cioè, Gesù poteva scendere da questo monte e dire no, non andiamo verso Gerusalemme, perché tanto io posso far del bene a 1000 persone in più, posso annunciare il regno a molte persone in più, perché devo andare a morire così giovane? Posso fare tanto bene a tante altre persone, che sono ragionamenti fatti di una logica molto mondana, però di buon senso. No? Però tutto questo non avrebbe permesso a Gesù di rimanere in comunione col Padre. Questo vuol dire guardare la coscienza di Gesù. Gesù è uno che, per rimanere in comunione con Dio, sceglie alcune cose, ne lascia stare altre, seppur buone. Allora, questo Gesù era improponibile anche per noi oggi, certo. Il Gesù che si trasfigura, il corpo diventa tutto splendente, raggiante, era improponibile per noi oggi? Ma penso proprio di no, ma non è nemmeno quella l'importanza. Per questo, scusate, apro un attimo la parentesi, queste rivelazioni super mistiche di persone che vedrebbero il Signore e la Madonna e tutti i santi e loro diventano pieni di luce, non ci importano molto. Perché non è quell'imitazione di Gesù che a noi sta a cuore, ma quella della sua coscienza, cioè di una libertà che fa delle scelte, prende delle decisioni. Quando diciamo conoscere intimamente il Signore, allora diciamo queste cose, capite? Che non sono da poco, perché il pullulare di livelli di fede impostati sulla manifestazione divina straordinaria è sotto gli occhi di tutti, no? Cioè aumentano questi livelli di evangelizzazione, se si può chiamare evangelizzazione, questi livelli di fede e queste modalità di approccio al mistero cristiano. Però io mi permetto di dire che non mi sembrano conoscenza intima del Signore, ma superficiale. Eppure colpiscono di più. La conoscenza intima è la conoscenza della coscienza di Cristo. Ai discepoli fu concessa, quindi capite che la trasfigurazione non possiamo nemmeno legarla a un momento preciso. Capite che se la trasfigurazione è questo, questo è stato l'itinerario di tutta la vita dei discepoli. Il Signore la conceda anche a noi. Magari partendo dalle brevi riflessioni che ci siamo fatti questa mattina, dalla preghiera che faremo, da ciò che scriveremo sui nostri diari e da quanto porteremo a casa, anche da qua, da questo luogo. Il foglio rimane con voi e tempo di silenzio. Avete visto che c'è un parco ampio, c'è la chiesa, c'è il terrazzo che è guardando la chiesa sulla destra. Ciascuno lo gestisce come ritiene opportuno questo tempo di preghiera.